CineUni presenta
Ciao a tutte e ciao a tutti e bentrovati in questa nuova puntata di CineUni. Innanzitutto mi presento, io sono Irene e a farvi compagnia oggi ci sarò io, ma non temete perché sono sicura che insieme ci divertiremo moltissimo, anche perché il tema di questa puntata è davvero interessante. Ma prima di spiegarvi ciò di cui andremo a parlare in puntata, interrompete un attimo qualsiasi cosa stiate facendo e lasciate che vi parli un po' di CineUni, il format delle radio universitarie che si occupa di cinema e che state ascoltando in questo momento. Se ancora non ci conoscete, lasciate che vi parli brevemente della nostra redazione che riunisce ragazze e ragazzi di tutte le radio universitarie accomunati dalla passione per la settima arte. Tutte le settimane pubblichiamo sui nostri canali ufficiali contenuti esclusivi, podcast, articoli e rubriche social in cui analizziamo le nostre pellicole preferite, ma anche quelle che non ci sono piaciute. Inoltre offriamo approfondimenti su registi, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, ma soprattutto nel farlo ci divertiamo moltissimo, quindi se ancora non siete nostri fans vi consiglio di diventarlo al più presto. Potete trovarci sui nostri canali social di Facebook e di Instagram sotto il nome di CineUni o cercarci sul sito di Raduni nell'apposita sezione dedicata ai format. Benissimo, io il mio lavoro l'ho fatto, spero di essere riuscita a convincervi, ma qualora siate ancora non del tutto convinti, allora continuate ad ascoltare questa puntata e vediamo se riusciremo a farvi cambiare idea.
CineUni, che film è questa radio?
Come promesso, durante questa puntata ci divertiremo molto proprio perché parleremo di tutti quei film il cui titolo è stato riadattato non sempre nel modo corretto. Diciamoci la verità, esattamente come non si dovrebbe mai giudicare un libro dalla copertina, allo stesso modo non dovremmo giudicare un film dal titolo. Ma non penso di sbagliarmi quando dico che invece il titolo è fondamentale per un film, proprio perché da quello riusciamo a comprendere il contenuto, le vibes, l'atmosfera che si respira. Insomma, il titolo è ciò che molto spesso ci permette di scegliere se guardare un film oppure no. Per questo motivo bisogna stare ben attenti a tradurlo nel modo corretto quando si tratta di film stranieri o comunque a renderlo il più incisivo possibile, non fuorviante, altrimenti potremmo rischiare di attrarre nelle sale il target sbagliato e questo sicuramente comporta che la pellicola non venga apprezzata appieno o addirittura venga fraintesa. Ma andiamo un attimo ad approfondire la storia della nascita di un titolo. Ci avevate mai pensato infatti a come viene concepito, chi se ne occupa, se esistano dei criteri precisi per la scelta? Ecco, per molti sceneggiatori il titolo è la prima cosa a cui pensano e la maggiore fonte di ispirazione per la creazione dell'opera, infatti molto spesso il titolo è l'unica cosa che sanno del loro progetto prima ancora di decidere di cosa si parlerà. Ma non lasciatevi ingannare perché il processo di creazione di un titolo non è così semplice. D'altronde penso che a chiunque di voi sia capitato di dover scrivere il titolo di un articolo o anche semplicemente di un post per i social e vi siete dovuti scervellare per ore per trovare quello giusto. Questo è il motivo per cui i film inizialmente sono presentati con dei titoli provvisori. Un esempio? Uno dei film classici per eccellenza, ovvero Casablanca, aveva come titolo provvisorio Everybody Comes to Rick's, tutti vanno da Rick. Pretty Woman, invece, era inizialmente stato presentato con il titolo $3,000 e, pensate un po', invece Psycho doveva chiamarsi Wimpy, che tra l'altro è il nome di un personaggio presente nel fumetto di Braccio di Ferro. Così, de botto, senza senso. Ma quindi, quali sono le tre regole base per scegliere un titolo vincente? Sicuramente in questo caso le dimensioni contano, infatti più corto è meglio è, proprio perché in questo modo resterà più a lungo nella memoria. Quindi mi dispiace Wes Anderson, ma The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun non è esattamente la scelta giusta. Il titolo dovrebbe poi suggerire il genere del film e non andare a parare da tutt'altra parte. Infine, meglio se accompagnato da un sottotitolo esplicativo che vada quindi a chiarire la trama senza però fare troppi spoiler. Bene, se ascoltando queste tre regole avete pensato, cavolo, non lo sapevo, allora sappiate che non siete soli. Ascoltiamo infatti adesso le recensioni delle nostre redattrici Miriam e Imma, che ci parleranno di due film i cui titoli queste tre regole le hanno beatamente ignorate. Sto parlando del film uscito da poco nelle sale, Il piacere è tutto mio, e il classicone dei classiconi lessiconi quando si parla di titoli sbagliati, e cioè se mi lasci ti cancello. Buon ascolto!
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Cosa ci fanno in una stanza d'albergo un giovane carismatico ragazzo e un insegnante 55enne vedova?
Sono Leo, tu devi essere Nancy, vengo dentro?
Sì.
Ciao, io sono Mimi e oggi vi parlerò di Good Luck to You, Leo Grandi, in italiano tradotto con Il piacere è tutto mio, film del 2022 diretto da Sophie Hyde e sceneggiato da Katie Brand.
Non ho mai avuto un orgasmo. Ci sono suore che hanno più esperienza sessuale di me. Imbarazzante. Vuoi che mi lavi i denti?
In Good Luck to You, Leo Grandi, il due volte premio Oscar Emma Thompson incarna il candore e l'apprensione dell'insegnante in pensione Nancy Stokes, mentre l'esordiente Daryl McCormack porta tutto il carisma e la compassione di un sex worker. Leo Grandi, appunto.
Tua madre cosa pensa che fai?
Che lavori su una piattaforma petrolifera.
Nancy è una persona metodica, organizzata, che ha sempre rispettato degli obiettivi tangibili, quelli da spuntare con una freccetta sulla to-do list.
Ho fatto una lista delle cose che mi piacerebbe fare. Numero 1, io pratico sesso orale a te. Numero 2, tu pratichi sesso orale a me. Numero 3, facciamo un 69, non so se si chiama ancora così.
In questo momento intraprende un risveglio sessuale post-matrimoniale e gli incontri con Leo saranno un climax per lasciarsi andare. Non per lasciarsi andare con lui, ma con se stessa. Insieme troveranno un sorprendente legame umano.
Quanti anni aveva la più vecchia con cui l'hai fatto?
82.
82?
Sì.
82?
Eh sì.
Ok, mi sento meglio adesso.
Un giusto e pungente grado di comicità accompagna tutta la narrazione. Mentre siamo persi un po' tra le ansie e i desideri di una donna che sta cominciando un processo di consapevolezza per accettare se stessa, e un giovane che deve fare i conti con le persone che lo circondano e gli vogliono bene. Un viaggio in una stanza d'albergo in cui i personaggi si mettono letteralmente a nudo.
Mi sono sempre vergognata del mio corpo.
Hai un corpo bellissimo, dovresti vederlo.
Good Luck to You è un in bocca al lupo per l'inizio di un percorso che parte dalla consapevolezza di se stessi. Non è mai troppo tardi per trovare la propria identità, ma soprattutto un proprio posto nel mondo. Forse per questo il titolo in italiano, Il piacere è tutto mio, non rende a dovere il senso di completezza e chiusura e inizio di un ciclo dato da quello inglese. Resta comunque un CineTime da guardare fino alla fine. Parola di Mimi e di CineUni, ovviamente. Alla prossima!
CineUni. Che film questa radio?
Just another pit stop till you made up your mind. You just wasted my time. mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Com'è felice il destino dell'incolpevole vestale, dimentica del mondo dal mondo dimenticata, infinita letizia della mente candida, accettata ogni preghiera e rinunciata a ogni desiderio. Sono questi versi tratti dall'opera Eloisa ad Abelardo del poeta inglese Alexander Pope e recitati nel film da Kirsten Dunst a introdurre lo spettatore al significato ermetico e profondo di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pellicola del 2004 ed esordio per il regista francese Michel Gondry, che grazie al suo stile di intenso e originale impatto visivo ha confezionato uno dei più riusciti lungometraggi degli ultimi 20 anni. È stato distribuito in Italia con il più che discusso titolo Se mi lasci ti cancello. Infatti la maldestra traduzione banalizza e riduce all'osso il significato intrinseco del film. Amare implica sofferenza e se si desidera essere sempre felici non resta che cancellare dalla mente i ricordi dolorosi e ricominciare ogni volta da capo per ricostruire se stessi.
Se riuscissi a incontrare qualcun'altra, le probabilità che questo succeda sono sempre di meno, visto che non sono capace di stabilire un contatto visivo con una donna che non conosco.
Joel, un inedito e sensazionale Jim Carrey, ha trascorso insieme a Clementine, interpretata da Kate Winslet, i 2 anni più belli ed emozionanti della sua vita. Eccentrica e sopra le righe, Clementine è la perfetta compensazione dell'indolenza di Joel, fino a quando il loro amore comincia a sgretolarsi per gli stessi motivi per cui è nato, la loro diversità. La ragazza, esasperata dalla sofferenza, decide di recarsi presso una clinica, la Lacuna Inc., per sottoporsi a un trattamento onirico volto a cancellare selettivamente dalla sua mente ogni ricordo dell'ex fidanzato. Quando Joel lo scopre, decide di richiedere lo stesso trattamento per ricominciare a vivere, ma proprio nel bel mezzo della cancellazione si rende conto che, nonostante il dolore, non vuole dimenticare Clementine.
Joel, perché non mi porti da qualche altra parte, in qualche ricordo che non mi riguarda? E stiamo nascosti fino a domattina?
No, non mi ricordo niente in cui non ci sia tu.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind ci parla dell'amore dalla sua prospettiva più dolorosa, la fine. Ma se è vero che il pensiero che l'amore non sia necessariamente eterno e in grado di turbare ogni innamorato, è altrettanto evidente che amiamo perché non possiamo farne a meno. Amiamo anche se sappiamo che potrebbe finire e che potremmo dover armarci di coraggio per affrontare il dolore, per riprovarci o anche solo per non perdere quel prezioso tratto di vita insieme. Vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura a Charlie Kaufman e di 2 BAFTA per miglior sceneggiatura e miglior montaggio, la regia è studiata per rendere al meglio la complessità e la frammentazione della memoria umana. La fluidità dei ricordi di Joel, per esempio, è resa attraverso l'utilizzo della camera a mano, che si sposta agilmente seguendo di volta in volta il focus del ricordo. Molto importante è poi l'utilizzo dei colori all'interno del film. L'ordinarietà di Joel è resa infatti dai suoi vestiti dai colori anonimi, mentre la cancellazione della memoria è rappresentata da una luce tenue. Per Clementine invece il diverso colore dei capelli è metafora delle fasi dell'amore con Joel. Quando i due si incontrano per la prima volta, Clementine ha i capelli verdi, il colore della primavera, della vita che si risveglia e di un nuovo inizio. Nei momenti più romantici diventano rossi, le prime crisi sono contrassegnati dall'arancione, autunnale, e poi, quando la relazione finisce, i capelli si tingono di blu, che sbiadisce a un certo punto, lanciando un messaggio di speranza. Il film è pura poesia ed è capace di suscitare una vera tempesta emotiva, anche per la più semplice delle battute.
Se ne sono andati via tutti, non c'è più nessun ricordo.
Almeno torna indietro e inventati un addio. Facciamo finta che ci sia stato.
Tocca il drammatico, la commedia e il fantastico, dosa sapientemente l'incanto e il disincanto dello spettatore, lasciandogli un sapore dolce e amaro, oltre a un profondo pugno nello stomaco. Insomma, un capolavoro. Sono Imma di F2 Radio Lab, vi saluto e vi invito a non perdere tutti gli altri podcast della redazione di CineUni.
CineUni. Che film questa radio?
Avete appena ascoltato il Cinetime di Imma, che ci ha parlato di Good Luck to You, Leo Grande, in italiano tradotto con il ben più esplicito titolo Il piacere è tutto mio, e Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il cui bellissimo titolo, ripreso da una poesia di Alexander Pope, sebbene un po' lungo, è stato ridicolizzato con un più banale Se mi lasci ti cancello, facendolo passare per la solita commedia romantica. Ma la storia non finisce qui, vi vorrei infatti parlare di 5 film il cui titolo è stato completamente toppato in fase di traduzione. Al primo posto, più o meno sullo stesso stile di Se mi lasci ti cancello, la pellicola francese Jeux d'enfant, ovvero Giochi per bambini, che in italiano è stato tradotto con Amami se hai il coraggio. Ora, non so quanti di voi abbiano visto questo film, ma tutto è fuorché un leggero film d'amore, come il titolo lascia intendere. Stiamo infatti parlando di un film drammatico con un finale anche abbastanza ambiguo ed inquietante. Al secondo posto mi verrebbe da citarvi Vertigo, tradotto in italiano con La donna che visse due volte, che per carità è un titolo affascinante, ma è anche un mezzo spoiler, quindi grazie tante. Andando avanti troviamo Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna, il cui titolo originale in realtà è La maledizione della perla nera, che, come tutti gli appassionati della saga penso sappiano, è il nome della famigerata nave pirata capitanata da Jack Sparrow. Sinceramente non si capisce il motivo di questa scelta, anche perché a me La maledizione della prima luna, non so voi, ma fa pensare a un film su uomini che si trasformano in licantropi. Ma non siamo troppo autocritici, ci sono anche dei casi in cui, è giusto dirlo, Italia do it better. Resterete infatti sorpresi dal sentire come alcuni dei film più famosi italiani siano stati tradotti dagli stranieri. Uno tra i tanti, il celebre film Il Gattopardo del 1963, diretto da Luchino Visconti e tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il quale è stato tradotto in inglese con il semplice The Leopard, che non rende affatto l'idea della storicità di questo film. Infine, il film La Ciociara, che vede protagonista una inarrivabile Sophia Loren, è stato tradotto con il titolo Two Women, il che sicuramente è dovuto al fatto che il termine italiano sarebbe stato intraducibile in inglese, ma forse si poteva pensare ad un titolo più significativo di quello proposto all'estero. In ogni caso, io vi lascio un attimo per riprendervi dai traumi irrimediabili che vi ho appena causato, quindi direi cambiamo un attimo discorso, non ci pensiamo più, e ascoltiamo il Riflettori puntati di Martina Esposito su una delle donne e attrici più in gamba che il mondo del cinema abbia mai conosciuto, ovvero Kate Winslet.
Riflettori puntati. Kate Elizabeth Winslet nasce nel Berkshire nel 1975. Figlia di attori teatrali, si avvicina alla recitazione sin da piccola, recitando in alcune serie TV, finché nel 1994, appena maggiorenne, debutta sul grande schermo come protagonista del film Creature del cielo. Interpretazione che le è valsa anche diversi premi, come miglior attrice britannica ai Empire Awards ed attrice britannica dell'anno ai London Critics Circle Film Awards.
Troppi uomini pensano che io sia un'idea, o che possa completarli, o che possa riuscire a ridargli la vita. Ma io sono solo una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale. Non farmi carico della tua.
Questo discorso me lo ricordo molto bene.
Ti avevo inquadrato, eh?
Avevi inquadrato del genere umano.
È possibile.
Ma pensavo comunque che mi avresti salvato la vita, anche dopo.
Lo so.
Forse sarebbe diverso se potessimo provarci un'altra volta.
Ricordati di me. Fa del tuo meglio. Forse possiamo.
L'anno successivo viene scelta per il ruolo di Marianne Dashwood nel film Ragione e Sentimento, dall'omonimo libro di Jane Austen, ricevendo a soli 20 anni la sua prima nomination come migliore attrice non protagonista agli Oscar ed ai Golden Globe, e vincendo invece nella stessa categoria ai BAFTA. La ricordiamo poi in alcuni film, finché nel 1997 arrivano loro, Titanic e Leonardo DiCaprio. In breve tempo Titanic divenne il film di maggior successo commerciale di tutti i tempi, superato solo 12 anni dopo da Avatar, che ancora oggi è al primo posto, ed Avengers Endgame, che dal 2019 è al secondo posto. Kate diventa così famosa a livello globale, oltre a stipulare una grande amicizia col collega DiCaprio, e viene nominata agli Oscar come miglior attrice, ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico e vince il Blockbuster Entertainment Award come attrice preferita ed alcuni premi minori.
Sono stata testimone, anzi ti dirò, sono stata complice. Ti voglio bene, Steve. Lo sai quanto te ne voglio. Amo il tuo modo di interessarti, non ai soldi che fa una persona, ma a ciò che è capace di fare. Ma quello che fai non dovrebbe essere la parte migliore di te. È quando sei padre. Quella dovrebbe essere la parte migliore di te ed è questo che mi ha causato 20 anni di tormenti, perché in te, Steve, è la peggiore. È una cosa piccola, è una cosa veramente piccola. Sistemala. Sistemala adesso o potrai contattarmi solo al mio nuovo lavoro, che troverò ovunque io voglia.
La carriera di Kate prende il volo e recita al cinema, in televisione, al teatro e presta anche la sua voce come doppiatrice e per audiolibri. Nonostante le 7 nomination, l'attrice vince l'Oscar solo nel 2009 come miglior attrice per il film The Reader a voce alta, adattamento cinematografico del romanzo di Bernard Schlink.
Tu hai fatto finta di non conoscermi, hai visto che ero nella prima vettura. Allora perché ti sei seduto nella seconda?
Secondo te che ci facevo lì? Che diavolo c'ero venuto a fare?
Che ne so io? Senti, ho lavorato, voglio farmi un bagno e voglio stare da sola. Vuoi andartene per favore?
Io non volevo farti arrabbiare.
Tu non hai il potere di farmi arrabbiare. Tu non conti abbastanza per farmi arrabbiare.
Vince anche 5 Golden Globe su 12 candidature, 2 Emmy su 3 candidature, 3 BAFTA su 8 candidature, un Grammy Award per il miglior album per bambini, per Listen to the Storyteller, e tanti altri piccoli premi, per un totale di 60 premi in tutta la sua carriera.
Kate Winslet. With each new role, you continue to push the boundaries of what's possible. And the Oscar goes to Kate Winslet.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech before. I think I was probably 8 years old going into the bathroom mirror, and this would have been a shampoo bottle.
Nonostante il grande successo, il Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, onorificenza di cui è stata insignita nel 2012, resta una persona vera, buona e genuina, che ama la sua famiglia ed i suoi figli, a cui ha dedicato l'Oscar ringraziandoli per il supporto che le danno per perseguire i suoi sogni, e che è sempre pronta ad aiutare il prossimo. Kate Winslet è infatti molto attiva in ambito sociale, supporta iniziative umanitarie e di beneficenza, sostiene i diritti della comunità LGBT ed è la fondatrice e portavoce dell'associazione Golden Heart, che aiuta le persone autistiche. Recentemente, invece, alla premiere del secondo film di Avatar, ha aiutato una piccola giornalista alla sua prima esperienza durante l'intervista con lei, appunto. Il video in cui la mette a suo agio e le assicura che quella sarà la miglior intervista della sua vita è diventato virale. Insomma, Kate Winslet dà il suo meglio sia davanti a una cinepresa che fuori.
Sono stata testimone, anzi ti dirò, sono stata complice. Ti voglio bene, Steve. Lo sai quanto te ne voglio. Amo il tuo modo di interessarti, non ai soldi che fa una persona, ma a ciò che è capace di fare. Ma quello che fai non dovrebbe essere la parte migliore di te. È quando sei padre. Quella dovrebbe essere la parte migliore di te ed è questo che mi ha causato 20 anni di tormenti, perché in te, Steve, è la peggiore.
Martina Esposito, da F2 Radiolab di Napoli, per CineUni.
Avete appena ascoltato il Riflettori puntati di Martina su Kate Winslet e ora, prima di tornare nuovamente a parlare di titoli sbagliati e film irrimediabilmente rovinati per sempre, direi che è meglio se ci aggiorniamo un po' con la nostra rubrica I fatti del cinema. Nelle scorse settimane sono state annunciate le candidature agli Oscar 2023, che si terranno il prossimo 12 marzo. Tra i titoli più presenti, Everything Everywhere All at Once, il quale ha ottenuto la bellezza di 11 nomination. Niente di nuovo nuovo sul fronte occidentale e The Banshees of Inisherin seguono con 9 nomination ciascuno. Io tra l'altro sono molto curiosa per quest'ultimo titolo e non vedo l'ora di vederlo al cinema, infatti uscirà nelle sale italiane a partire dal 2 febbraio 2023. I blockbuster Top Gun e Avatar La Via dell'Acqua hanno invece ottenuto entrambi le nomination per il miglior film. Nella categoria miglior canzone originale troviamo invece le nomination di Rihanna e Lady Gaga, nominate rispettivamente per i film Black Panther e Top Gun. Ancora una delusione per l'Italia, che invece non è stata candidata per il film La Nostalgia di Mario Martone. Nonostante questo, però, sarà presente grazie alle nomination della regista Alice Rohrbacher con il corto disponibile già su Disney Plus Le Pupille, la cui storia prende ispirazione da una lettera scritta da Elsa Morante e ambientata in un orfanotrofio femminile. Inoltre, l'Italia sarà presente anche grazie alla candidatura di Aldo Signoretti come miglior trucco per il film Elvis di Baz Luhrmann. Noi, come sempre, resteremo connessi per tutte le altre novità in arrivo riguardo gli Oscar e quindi ve ne parleremo sicuramente in futuro. A proposito di Avatar, di cui vi ho parlato prima, in giro si parla già del terzo film della saga. Dopo La Via dell'Acqua, la storia prosegue con il titolo provvisorio di Avatar, il portatore di semi, e introdurrà una nuova popolazione navi incentrata sull'elemento del fuoco, e le cui riprese sembrano essere già iniziate insieme a quelle del quarto film. Il produttore cinematografico del film ha infatti confermato che è stato già girato il 95% delle scene di Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4, e quindi non dovremmo aspettare più di 2 anni fra un film e l'altro. Sicuramente meglio dei 13 anni che abbiamo aspettato tra il primo e il secondo film. Infine, facciamo un po' di polemichetta, che insomma ci sta sempre bene. Ultimamente sono tantissime le critiche nei confronti di Netflix, che non sembra togliersi il vizio di cancellare serie anche di successo da un giorno all'altro. L'ultima notizia, quella che ha fatto più scalpore di tutte, è la cancellazione della prima stagione di 1899, una serie sci-fi che ha avuto vita breve se si pensa che comunque è uscita solamente ad ottobre 2022. Una sorte simile è toccata anche a Uncoupled, la serie romantica con Neil Patrick Harris, e la stessa cosa è successa anche con Fate, The Wings Saga, che a differenza delle altre era riuscita ad andare avanti per una seconda stagione, anche se devo dire non sarà una perdita così grande. Quindi, che dirvi, ascoltatori di CineUni, se siete tristi e non riuscite a riprendervi perché la vostra serie preferita è stata cancellata, allora vi resta solo una soluzione: sollevate il vostro morale ascoltando CineUni.
CineUni. Non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca CineUni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
Ed eccoci qui, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata in cui abbiamo parlato a lungo di titoli sbagliati. Quindi tiriamo un po' le somme. Siccome noi di CineUni ci teniamo a farvi diventare tutti degli abilissimi e sottili critici cinematografici, vi lasciamo con delle linee guida per aiutarvi a riconoscere se un titolo è azzeccato oppure no. Regola numero 1: i titoli devono essere ad effetto. Pensate ad esempio alla meraviglia di Apocalypse Now. Regola numero 2: i nomi propri di persona funzionano sempre. Incuriosiscono e ci fanno chiedere: ma chi sarà questo personaggio così importante tanto da dare il titolo al film? Regola numero 3: proprio come i nomi di persona, anche i nomi dei luoghi possono dare una mano a rendere un titolo accattivante. Regola numero 4: i numeri sono sempre ad effetto. Quale titolo migliore infatti di 2001 Odissea nello spazio? E infine, una mia opinione personale, un titolo per essere bello deve essere sempre accompagnato da un film altrettanto bello, perché in ogni caso farà parlare di sé. Quindi, ora che vi abbiamo fornito gli strumenti per vantarvi con i vostri amici la prossima volta che andrete al cinema, direi di salutarci. Io vi ringrazio per averci ascoltati e spero di avervi convinto a diventare nostri fan. Se così fosse, allora vi ricordo di seguirci su tutti i social sotto il nome di CineUni e sul sito raduni.org/CineUni. Io nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!